Ave Maria, buona giornata, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, oggi affrontiamo un tema generale che è molto importante e che connota, caratterizza un po' tutto il periodo che stiamo studiando dei primi secoli della Chiesa, l'età dei padri della Chiesa, ovvero il problema della gerarchia ecclesiastica nei primi secoli. Naturalmente il tema è importante perché attorno adesso ruoteranno molti eventi, come i grandi concili, come lo scisma d'Oriente e poi tutta la storia medievale con le tensioni straordinarie, enormi, che segneranno il rapporto, per esempio, fra papato e impero. Quindi è molto importante capire, sia pure nel breve tempo a nostra disposizione, la struttura essenziale della gerarchia ecclesiastica cattolica e il come la Chiesa appunto era organizzata. Iniziamo subito con un'osservazione, diciamo, di fondo che nella rappresentazione, a volte un po' ingenua, che abbiamo dei primi secoli della Chiesa, normalmente il cattolico è convinto che in fondo si trattasse di una chiesa molto spontanea, un po' ingenuamente organizzata, senza grandi strutture. Invece non è così, anzi, è vero proprio il contrario, che soprattutto da quando la chiesa fu libera di operare sempre più pienamente a partire dal 313, dal ditto di Costantino, la sua struttura, che era già presente ovviamente prima, durante le persecuzioni, dove moltissimi membri della gerarchia, vescovi, papi, presbiteri, caddero martiri durante le persecuzioni, quindi la Chiesa ha sempre avuto una gerarchia, ma in modo particolare questa gerarchia si struttura e assume un suo volto più stabile a partire dall'età dell'impero romano-cristiano, quindi diciamo almeno dal 313 d.C. Facciamo una premessa di fondo a questo grande oggetto di studio storico della Chiesa, cioè la gerarchia ecclesiastica. La premessa di fondo è questa: ricordarsi che la Chiesa cattolica è una istituzione di diritto divino, cioè ha la forma e l'organizzazione che nostro Signore stesso, Gesù Cristo, ha voluto darle, perché è parte della rivelazione, anche proprio questo oggetto, ovvero la gerarchia, la struttura e l'autorità che Dio ha voluto che la Chiesa avesse. Dunque, non siamo di fronte a una istituzione mondana, terrena, per quanto nobile e complessa, che trae origine nelle sue strutture da volontà umana, da calcolo umano, da progetto umano, ma al contrario, siamo di fronte all'unica istituzione di diritto divino presente sulla terra e presente nella storia. La Chiesa, infatti, è una realtà umano-divina, non è una realtà solo umana, e proprio in quanto è una realtà umano-divina, e per essere più precisi, l'unica realtà umano-divina presente nella terra e presente nella storia, è evidente che anche la sua gerarchia e organizzazione non può che essere pensata come di istituzione divina. Naturalmente, la gerarchia, l'organizzazione ecclesiastica, che adesso cercheremo sommariamente di descrivere, è un'organizzazione che ha a che fare essenzialmente con la Chiesa visibile, con la Chiesa in quanto istituzione umana che opera visibilmente sulla terra, attraverso il Papa, i Vescovi, i presbiteri e tutti i membri appunto della Chiesa stessa. Per cui è chiaro che si deve organizzare e si può organizzare solo qualcosa di visibile, umano e di terreno, per quanto non dimentichiamolo, proprio in virtù della natura divino-umana della Chiesa, questa parte umana, visibile e organizzata gerarchicamente non è evidentemente senza un rapporto di profonda unione con la parte spirituale, che comunque è appunto, per così dire, l'anima stessa della Chiesa. Essendo istituzione di diritto divino, è anche, né potrebbe essere altrimenti, definibile in termini giuridici come una societas perfecta. Societas perfecta, infatti, significa, in termini giuridico-politici, una società, un'organizzazione, una realtà sociale che ha tutti i mezzi necessari al raggiungimento dei suoi fini. Quindi una società si definisce perfetta quando possiede da se stessa tutti i mezzi necessari e sufficienti per raggiungere il suo fine, per raggiungere il suo fine. Infatti il fine della societas perfetta che la Chiesa incarna è la salvezza eterna delle anime e la Chiesa possiede tutti i mezzi necessari a promuovere e garantire la salvezza eterna delle anime. Possiede infatti il battesimo, tutti i santi sacramenti, in particolare il sacramento della penitenza, della Santa Eucaristia, il sacramento dell'ordine, possiede l'episcopato che insegna, possiede il Papa che è suprema autorità, che vigila e si pronuncia in modo infallibile in materia di dogma e di morale. Possiede la comunione dei santi, è caratterizzata dalla comunione dei santi e quindi i membri di questa società appartengono a questa grande comunione che unisce spiritualmente i fedeli e di fatto è anche, non dimentichiamolo, una realtà non solo terrena, ma in termini ultimi la Chiesa terrena e gerarchica non è altro che la Chiesa militante, ovvero la Chiesa che opera nel tempo e nella storia. Ma è di fatto una parte della Chiesa, perché la Chiesa nella sua completezza, diciamo, metafisica e trascendente, è composta anche di una Chiesa purgante, dove si trovano tutte le anime sante del purgatorio, le anime cioè che sono destinate alla gloria eterna, ma si stanno purificando nel fuoco del purgatorio, e è unita anche alla Chiesa trionfante dei santi, degli eletti già in cielo, che di fatto sono appunto da pensarsi come realtà con la quale la Chiesa militante è in una profonda comunione. La comunione dei santi infatti unisce non solo i membri della Chiesa militante, ma unisce i membri della Chiesa militante, purgante e trionfante. Infatti i membri della Chiesa militante possono intercedere per le anime del purgatorio, oltre che per gli altri membri della Chiesa militante, quindi è sempre possibile e doveroso pregare per il corpo mistico di Cristo, per tutti coloro che ancora sono su questa terra, i battezzati, i membri della Chiesa Cattolica che combattono ancora la buona battaglia per giungere a salvezza. È doveroso pregare per le anime del purgatorio, è doveroso impetrare l'intercessione delle anime del paradiso che possono appunto a loro volta intercedere per tutti coloro che fanno parte della Chiesa militante. Vi è quindi questa comunione, che è significata in modo particolare proprio dalla preghiera, che reciprocamente le anime delle tre chiese, tra virgolette, debbono prestarsi, che è simboleggiata nelle grandi feste di ogni santi e nella grande festa dei morti, che appunto ricordano questa comunione fra chiesa militante, chiesa purgante, chiesa trionfante. Pensiamo al fatto bellissimo che nel giorno dei morti i sacerdoti hanno la concessione di dire in via eccezionale tre messe appunto a vantaggio delle anime della Chiesa purgante. Ma tornando al tema che più ci interessa, cioè quello dell'organizzazione gerarchica della Chiesa, non dimentichiamo appunto che la Chiesa militante è comunque da pensarsi, secondo le famosissime parole del Cardinal Bousset, come il corpo di Cristo diffuso e continuato nella storia e nello spazio, nel tempo e nello spazio. La Chiesa, cioè, è Cristo diffuso e continuato nello spazio e nel tempo attraverso appunto la storia. Dunque, corpo mistico di Cristo, corpo perché di fatto visibile, realtà visibile, organizzata, storicamente presente, incardinata in una precisa organizzazione. La Chiesa quindi ha questa nota della visibilità importantissima, ma Chiesa che di fatto non va ridotta al suo elemento umano, troppo spesso, fin troppo facilmente debole, ferito, pieno di limiti o di peccati, di tradimenti o di cadute, anche gravi, in ogni sua componente. Ma non va ridotta la componente umana, se no è troppo facile scandalizzarsi o cadere in disperazione o rischiare di perdere la fede o raffreddare il proprio fervore, ma va sempre contemplata comunque come quella Chiesa visibile che è strettamente unita al suo capo mistico, che è appunto Cristo stesso. Per cui, per esempio, il Papa è il vicario di Cristo, è il vicario di Cristo, ma di fatto non posso contemplare solo il Papa come se appunto la Chiesa fosse riducibile alla sua gerarchia, al sommo pontefice o insomma a tutto ciò che di esse è visibile. Società perfetta di diritto divino è quindi la Chiesa. Possiamo a questo punto definirla compiutamente così, una societas perfecta di diritto divino, istituita e voluta da Dio e da Dio voluta come monarchica. La Chiesa infatti è di fatto monarchica e monarca assoluto ne è il pontefice, poi chiariremo questo termine di assoluto, come monarca della Chiesa universale ed eterna è Cristo stesso che di fatto regna. Regna già ora in cielo, regna già ora sulla Chiesa purgante, regna sulla Chiesa militante, per essere più precisi, regna nell'animo di coloro che decidono e vogliono con tutto il cuore santificarsi e servire appunto il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi vi è una regalità di Cristo trascendente, spirituale, ma anche terrena, e dalla Societas Perfecta della Chiesa, questa regalità di Cristo ha anche il diritto di estendersi al corpo sociale, quindi di essere una regalità sociale di Cristo, di regnare cioè sugli stati, sulla società, sulla famiglia, sul lavoro, sulla cultura, perché come Cristo è creatore e redentore dell'uomo, così ha il diritto per conquista e per altri motivi che adesso non stiamo a richiamare, di regnare su tutto ciò che appunto si trova sulla terra e su ogni realtà umana. Quindi abbiamo sì la Chiesa, ma collocata in quanto Chiesa visibile all'interno di questo più ampio quadro metafisico e spirituale, che è l'unico che può illuminare rettamente anche l'importanza dell'operato dei membri della Chiesa su questa terra. Facciamo adesso una seconda osservazione. Se come società perfetta di diritto divino, retta per volontà di Dio da un monarca assoluto, questa società, al fine di portare le anime alla salvezza, fine espresso dalla formula bellissima e famosissima, Salus animarum prima et suprema lex ecclesiae, la salvezza delle anime è la prima e la suprema legge della Chiesa. Ebbene, se questo è il fine, abbiamo detto che i mezzi sono a noi noti, quindi sono essenzialmente la preghiera, i sacramenti, la liturgia e con valore di primato un po' su tutti questi altri elementi, il santo battesimo che incorpora un uomo all'interno della Chiesa, lo fa diventare membro effettivo della Chiesa, lo strappa dal dominio di Satana e lava in lui la macchia del peccato originale, ponendolo in stato di grazia e pondendogli le virtù della fede, della speranza, della carità e permettendogli appunto di vivere come cristiano e di santificarsi. Ora però cominciamo a ricordare un particolare: ogni battezzato, in quanto battezzato, non rimane più un elemento atomico, per così dire, individuale, separato dalla Chiesa stessa, al contrario, è incorporato alla Chiesa, che è una società, e quindi è anche un suddito della Chiesa. Quindi il fedele, il semplice fedele, ma anche il sacerdote, il vescovo e a rigore anche il Papa, è comunque un suddito della Chiesa in quanto tale, è un suddito della Chiesa, cioè è tenuto alla fedeltà alla Chiesa, all'obbedienza alla Chiesa, non ha più il diritto positivo di lasciare la Chiesa, non può alterare il dogma, la dottrina che la Chiesa gli porge, gli insegna, né i sacramenti, e ha dei precisi doveri, essendo divenuto membro di una società divino-umana che può condurlo alla salvezza, ovvero al dovere di pregare, al dovere di anelare alla santità, al dovere di partecipare alla vita di preghiera della Chiesa, quindi alla liturgia, di obbedire ai precetti della Chiesa, di rispettare i comandamenti e la legge morale, ha insomma molti santi doveri, i quali però non sono doveri burocratici, giuridici, da pensarsi come un qualcosa che dall'esterno si impone al soggetto in modo arido e burocratico, al contrario, sono doveri che in realtà possono essere e debbono essere rispettati gioiosamente, perché sono doveri che di fatto, se rispettati, aumentano la vita di grazia del fedele, ne producono la santificazione, lo guidano a un'intimità sempre più profonda con Dio stesso. Questo è l'elemento essenziale che occorre ricordare. Ma non dimentichiamo questo aspetto. Il battesimo incorpora la Chiesa e rende sudditi della Chiesa, sul piano giuridico, formale, anche penale, quindi delle conseguenze giuridiche positive che la Chiesa può infliggere con sanzioni, condanne al fedele, rende sudditi, sudditi di una vera società che ha un vero potere, delle leggi e che ha anche delle possibilità di giudicare appunto i suoi sudditi. Il Papa, ovvero il monarca che dirige la Chiesa, con il compito supremo di insegnare, santificare e guidare appunto tutto il corpo della Chiesa, è monarca assoluto nel senso che nessuna autorità a lui inferiore può giudicarlo, deporlo e intervenire, diciamo, con la forza della legge contro di lui o su di lui, nemmeno l'intero corpo episcopale riunito potrebbe esercitare questo potere sul Papa, anche su un Papa cattivo o su un Papa pessimo, o addirittura anche su un Papa tiranno. Ma assoluto non vuol dire che è sciolto da ogni legge, anzi al contrario, ha lui per primo il severo dovere di rispettare la dottrina da sempre insegnata, il dogma, la liturgia della Chiesa, tanto che è sempre stato considerato come sospetto di eresia chiunque osasse pensare di modificare drasticamente la liturgia senza motivo. È obbligato a tradere, cioè a trasmettere quanto è sempre stato insegnato dalla tradizione costante della Chiesa e a confermare i fratelli nella fede. Quindi il suo potere è un potere non assoluto nel senso di poter fare qualunque cosa o ciò che più gli piace, ma assoluto solo nel senso che nessun suddito e nemmeno l'intero collegio episcopale può esercitare un potere positivo giuridico su di lui, giudicarlo, deporlo, sostituirlo più o meno arbitrariamente, se no cadremmo nell'eresia conciliarista, ovvero nell'eresia della superiorità del concilio sul Papa, che esplose in particolare col grande scisma d'Occidente. Ebbene, in questo quadro di fondo, essenziale per capire le cose che diremo adesso, da subito Chiesa sviluppa una complessa e efficientissima, diciamo, gerarchia che non solo ha origini scritturali e nella tradizione orale che gli apostoli appunto trasmettono, ma ha anche un'origine in un certo senso nella immensa sapienza giuridica che di fatto Roma possedeva e che la Chiesa in parte eredita. Quindi se da un lato è Dio stesso che vuole una Chiesa ordinata gerarchicamente, dall'altro non dimentichiamo che nel costruire concretamente la propria organizzazione, la Chiesa dei padri, la Chiesa dei primi secoli e poi la Chiesa dell'Impero Romano Cristiano si giova dell'immenso apporto di competenze, di capacità e di riflessioni giuridiche che Roma, simbolo stesso del potere e della sua organizzazione, aveva sviluppato, per cui molto spesso per esempio le diocesi verranno ricalcate sulle articolazioni provinciali e giuridiche di Roma, si seguiranno le partizioni territoriali dell'impero romano per attribuire secondo i loro confini il potere dei diversi vescovi o metropoliti. Un'altra osservazione fondamentale prima di buttarci su una rapida, perché non potremo fare moltissimo questa sera, completeremo il discorso la prossima volta, ma dicevo un'ultima importante osservazione, ovvero che la prima distinzione da capire bene, per capire la gerarchia della Chiesa, è questa, che la Chiesa è da subito, dai tempi apostolici, distinta in due grandi, diciamo, aree, ovvero la Chiesa docente e la Chiesa discente. Questa è la prima e più importante distinzione. La Chiesa docente è la Chiesa con al suo vertice il Sommo Pontefice e sotto di lui l'intero corpo episcopale. Qui poco rileva ricordare che il corpo episcopale è composto di una serie di titoli intermedi che poi studieremo, cioè metropolita, patriarca, esarca e via proseguendo. Di fatto però, essenzialmente, in quanto docente, la Chiesa è composta di vescovi e anche il Papa, non dimentichiamolo, che è essenzialmente il vescovo di Roma e che, per quanto il Papa sia titolo che gli spetta in quanto capo della Chiesa universale, di fatto, essenzialmente, come membro della Chiesa docente, è appunto anche lui vescovo. I vescovi quindi sono la Chiesa docente, al di là delle singole distinzioni di titolo che possono avere aggiuntivamente a quello di vescovo, Papa, Cardinale, Metropolita, Patriarca e via proseguendo. E i vescovi sono coloro che, se si pronunciano in un concilio ecumenico, in unione col Papa, su una materia, con la volontà di insegnare alla Chiesa universale, come nei grandi concili dogmatici, per esempio di Nicea o di Calcedonese o tutti gli altri grandi concili, chiaramente l'insegnamento che la Chiesa docente dà è infallibile ed è da recepirsi con grande devozione da parte di tutta la Chiesa. Fa parte invece della Chiesa discente l'intero corpo dei fedeli, quindi ad esempio i laici, i coniugati, tutte le persone che hanno ricevuto il battesimo ma non sono entrate nella vita religiosa, e tutto il clero inferiore, ovvero i presbiteri, i sacerdoti, quindi i monaci, i frati, le religiose, quindi tutto il clero che è, diciamo così, al di sotto del titolo episcopale, quindi diaconi, sacerdoti, arcipreti, monsignori, religiosi. Sono o semplici laici, sono membri della Chiesa discente, cioè della Chiesa che impara, della Chiesa che riceve l'insegnamento che dà con autorità certa solo appunto la Chiesa docente. Naturalmente, compito della Chiesa docente non è solo insegnare positivamente una dottrina quando questa esige di essere insegnata, ma è anche per ogni vescovo nella sua diocesi, così come per il Papa nella Chiesa universale, vigilare sulla dottrina, sulle eresie che possono sorgere nella propria diocesi, vigilare sui buoni costumi, vigilare sulle azioni del potere politico affinché non urtino la vita di fede dei fedeli cattolici, vigilare su ciò che viene stampato e diffuso, insomma, vigilare, condannare, processare, scomunicare, ammonire, esercitare tutte quelle azioni che possono preservare il corpo mistico di Cristo, cioè la Chiesa stessa nella sua diocesi, da ferite, offese o da processi di degrado morale, intellettuale, dottrinale. Per cui il vescovo è, diciamo, come un padre che appunto ha una grande famiglia, la diocesi, e deve non solo insegnare, ma deve soprattutto anche vigilare e esercitare l'autorità affinché appunto non dilaghi l'errore o l'eresia dentro la sua diocesi. Queste sono le premesse generalissime per capire ora il senso della strutturazione gerarchica che in età patristica, nell'età dei padri e nell'età dell'impero romano-cristiano caratterizza la Chiesa. Vediamo adesso appunto queste struttura. Abbiamo parlato innanzitutto del Papa e dal Papa bisogna partire perché è chiaro che, essendo il capo supremo della Chiesa, ha un'autorità particolarissima e superiore a quella di ogni altra figura, incluso lo stesso Concilio. I decreti dei concili valgono, nel senso che valgono come decreti vincolanti e segno del magistero infallibile della Chiesa solo se sono approvati e ratificati dal Sommo Pontefice, non valgono di per sé. Il Papa, questa autorità suprema che è così necessaria, ed è così necessario che sia, diciamo, santa, che sia ben gestita per il bene della Chiesa, è di fatto da subito riconosciuto come coincidente col Vescovo di Roma. Cioè l'origine del primato petrino, del primato cioè del Vescovo di Roma sulla Chiesa universale, è un primato, è antichissima e risale ai primissimi tempi della Chiesa. Abbiamo molti segni di questo riconoscimento, riconoscimento universale, quindi sia le chiese d'Oriente che di Occidente, vescovi di ogni latitudine, di ogni luogo, con moltissimi segni, riconoscevano che Pietro, il vescovo di Roma, aveva un primato, il primato appunto petrino. Gli esempi di questi riconoscimenti sono molteplici, ma ricorsi, appelli alla sua autorità per risolvere dispute, innumerevoli decretali, cioè decreti dottrinali o disciplinari vincolanti, che il pontefice romano sviluppava, scriveva e che venivano diffusi in tutta la Chiesa, riconoscendoli come vincolanti e da rispettarsi. Oppure raccolti di decretali, ce ne sono già nei primissimi secoli, raccolti appunto di decretali che venivano moltiplicate, diffuse, fatte conoscere e che guidavano l'operare appunto della Chiesa universale. In quanto Papa, il Papa è però anche Vescovo di Roma, è uno dei suoi titoli, ne ha molti, ma è anche primate d'Italia e Patriarca d'Occidente e dell'Illirio. Quindi aveva diversi titoli, i più importanti sono quelli appunto di Vescovo di Roma, Primate d'Italia e Patriarca d'Occidente. Naturalmente questi titoli non sono in contraddizione fra loro, sono solo, per così dire, cerchi concentrici che definiscono in modo sempre più esatto i confini e l'ambito del suo potere. In quanto patriarca, è un patriarca ecumenico, cioè un patriarca universale in realtà, che vigila sulla Chiesa universale. Sotto il Papa abbiamo essenzialmente i vescovi. Il vescovo, parola che in greco suona come colui che appunto vigila, sorveglia, guarda, si prende cura di tutti coloro che a lui sono affidati, è responsabile di una provincia ecclesiastica che sostanzialmente tende a coincidere con le province imperiali. Perché questa coincidenza? Il motivo è molto semplice ed è che le province imperiali erano molto ben distinte per lunga tradizione giuridica romana, anche fisicamente, con cippi, con segni lungo le vie, cioè c'erano una grande facilità a riconoscere i confini delle province imperiali, e questo rende più che mai comodo per la Chiesa far coincidere le diocesi con le province imperiali, in modo da semplificare il problema del contatto fra le diverse diocesi e dei confini appunto fra loro esistenti. Ma sopra il semplice vescovo di una provincia vi è il cosiddetto metropolitano, vescovo metropolitano o metropolita. Il vescovo metropolita è il vescovo del capoluogo civile più importante di una vasta regione. Quindi se c'è un vescovo semplice di una piccola città medievale, ipotizziamo Osimo per fare un esempio, ecco che possiamo avere il metropolita di Ancona, che ha potere non solo sulla città di Ancona, della quale è vescovo, ma anche sui vescovi, diciamo, di una vasta regione ecclesiastica a lui affidata. Quindi il metropolita ha un potere superiore a quello del vescovo. E questo potere si manifesterà in diversi modi, era molto importante come ruolo, soprattutto anticamente, raccoglieva gli appelli dai gradi inferiori, cioè dai vescovi, vigilava sulle attività dei singoli vescovi, sulle nomine di nuovi vescovi, insomma svolgeva i ruoli di superiore e di punto di riferimento di tutti i vescovi a lui affidati. Altre importanti osservazioni da fare sono quelle riferite alle sedi patriarcali, perché più in alto dei metropoliti, più in alto delle sedi metropolitane, abbiamo i patriarcati. Patriarcati sono, il termine patriarca ha un significato molto forte, di fatto è un po' sinonimo anche di arcivescovo. Patriarca indica all'inizio il vescovo responsabile di una delle tre più importanti diocesi del mondo cattolico. All'inizio sono tre le sedi patriarcali: Roma, Antiochia e Alessandria. E sono queste tre perché di fatto sono tre sedi di origine apostolica, fondate da apostoli. Poi si aggiungeranno altre sedi patriarcali, ovvero il Patriarcato di Gerusalemme e il Patriarcato di Costantinopoli, che di fatto si vanno a comporre il numero dei patriarcati in cinque patriarcati. Ma i tre iniziali più importanti erano appunto il Patriarcato di Roma, di Antiochia e di Alessandria. I patriarchi vigilavano e avevano una serie di poteri su tutti i metropoliti e i vescovi di una vastissima regione a loro affidata. Il Patriarca di Alessandria controllava praticamente tutto l'Egitto e la Libia, più altre regioni limitrofe. Il Patriarca di Antiochia aveva un potere molto importante sulla Siria e in generale sull'Oriente, sull'odierno Medio Oriente, mentre il Patriarca di Roma, ovvero il Papa, Patriarca d'Occidente, aveva appunto potere essenzialmente sul ex impero romano d'Occidente, quindi su tutta l'area occidentale. Perché questi patriarcati? Perché evidentemente, ricordiamolo, le comunicazioni, i contatti in quest'epoca sono molto più difficili e fragili rispetto a quello che si può immaginare di avere oggi. Ci sono mezzi molto più deboli, più fragili di comunicazione. E quindi c'era la necessità di avere dei punti di riferimento un po' più vicini del Papa a Roma per risolvere tutte le questioni disciplinari o di altra natura che accadevano nelle diocesi, diciamo, di queste vaste regioni. Quindi il patriarca aveva una sorta di compito sussidiario rispetto al far salire tutte le vertenze, i problemi, le cause fino a Roma, cosa che sarebbe stato molto complicato fare in epoche dove i trasporti erano evidentemente molto più complessi. Una sede, causa di enormi futuri problemi sarà il patriarcato di Costantinopoli. Per il semplice motivo che a Costantinopoli si sposta, dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, rimane l'unica sede imperiale, cioè il Basileus bizantino, l'imperatore di Bisanzio, e il patriarcato di Costantinopoli sarà tentato e più volte cadrà in ripetuti scismi, in atti scismatici, per esempio l'iconoclastia, fino a consumare il vero scisma d'Oriente, detto Grande Scisma d'Oriente, nel 1054, quando proprio si separa dalla Chiesa latina, dalla Chiesa cattolica. Per cui il patriarcato di Costantinopoli tenterà e riuscirà a prendere un po' il sopravvento su tutti i patriarcati orientali e su tutte le sedi metropolitane orientali, per esempio a decidere le nomine episcopali, a prendere un potere sempre più grande, schiacciando la libertà dei vescovi orientali, e dopo molti atti scismatici, anche molto gravi, si arriverà a una rottura solenne con la scomunica reciproca nel 1054. Quindi purtroppo i patriarcati d'Oriente, in particolare Costantinopoli, saranno anche la leva che porterà al grande scisma d'Occidente. Ecco, noi ci fermiamo per oggi qui e riprenderemo il discorso la prossima volta descrivendo usi e costumi e struttura dell'organizzazione ecclesiastica nei primi secoli. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una santa domenica.